In altre parole.
Diamo il benvenuto anche oggi all'ospite che per tutta la settimana ci fa compagnia e ci aiuta a districarci fra l'attualità, fra la cultura, fra ciò che si muove sulla scena del mondo. Così sembra una cosa quasi epica, ma insomma è un po' quello che facciamo. In realtà commentiamo un fatto del giorno bevendo un caffè al bar, ecco, possiamo metterla anche in questo modo. Eccoci. L'ospite è Massimo Polidoro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Oggi vogliamo partire da una notizia di attualità che però si rifà a una notizia che è sempre d'attualità, un personaggio che è sempre d'attualità. La notizia d'attualità è che il libro di Massimo Polidoro su Leonardo da Vinci, Io Leonardo da Vinci, che era stato pubblicato l'anno scorso, giusto, la prima volta.
Sì, sì, esatto.
Proprio ieri è stato ripubblicato in formato tascabile, sempre da Mondadori. E in qualche modo quindi è tornato di nuovo immediatamente fruibile per i lettori, in qualche modo questo diceva la notizia d'attualità, ma la vera notizia d'attualità è che Leonardo da Vinci, al di là dell'anno in cui viene celebrato, no? Perché ci sei l'anno leonardesco, poi passa e sembra che Leonardo da Vinci invece sia fuori da ogni pensiero. No, Leonardo da Vinci ha questa prodigiosa capacità di essere d'attualità di fatto in ogni epoca, sempre. Questa è la prima cosa, Massimo Polidoro, che stupisce affrontando la figura di Leonardo da Vinci.
Sì, è vero, questo uomo è qualcosa di eccezionale, naturalmente. Dobbiamo ricordarci che per tanti secoli dopo la sua morte Leonardo era ricordato solo come un pittore straordinario, ed è solo verso la fine dell'Ottocento, quando si è iniziato a leggere quello che scriveva, perché riempiva migliaia di fogli, se ne sono rimasti 6.000, si è capito che era anche un inventore, uno scienziato in sostanza, che aveva una quantità di idee e di intuizioni sulla natura, sul mondo che ci circonda, che anticipavano tantissimi tempi. Quindi, diciamo, dalla fine dell'Ottocento a oggi non si è mai smesso di scoprire qualcosa di nuovo su di lui e capire quanto moderno fosse il suo modo di pensare.
Moderno il suo approccio, il suo modo di pensare, perché era un modo di pensare scientifico, diciamo, ante litteram, quando ancora non si usava il metodo scientifico in questo modo e non si usava nemmeno la precisione, il rigore anche linguistico con il quale Leonardo annotava le sue idee, scegliendo spesso poi anche l'italiano, no? E leggendo diversi suoi testi si è proprio impressionati da come in qualche modo il linguaggio scientifico, questo desiderio inesausto di sapere, divenga perfino poetico nella tensione alla parola giusta, nella tensione all'espressione che sia il più precisa possibile, il più legata alla cosa che vuole esprimere. Ecco, la parola, la ricerca di una parola legata alle cose è ricerca dei poeti e anche degli scienziati.
Verissimo, verissimo. Nel caso di Leonardo, diciamo che era una scelta anche un po' dettata dalla sua situazione personale, nel senso che lui non aveva potuto studiare, essendo un figlio illegittimo, e dunque non conosceva il latino da giovane e per forza di cose doveva esprimersi in italiano. Poi però intorno ai 40 anni si rende conto che la comunicazione importante passa attraverso quella lingua, perché tutti i testi degli antichi e tutti coloro che volevano in qualche modo raccontare l'uomo e la natura erano in latino, quindi inizia a studiarlo, quindi anche questo è affascinante. A 40 anni ci sono tutti i suoi compiti, diciamo, per imparare a parlare, a scrivere e a leggere soprattutto in latino.
Questo possiamo renderci conto, chiunque abbia studiato il latino in età più giovane può capire che cominciare a studiarlo a 40 anni è un'impresa, diciamo, ardua.
Sì, ma lui non si lasciava scoraggiare da niente. Fino all'ultimo giorno della sua vita aveva mille domande, mille curiosità, ed è questa la cosa più bella, no? Cioè che non si fermava davanti a niente, anche qualcosa che sembrava insormontabile, lui voleva tentare, se non altro, di capirla, di provare a trovarle una spiegazione, una soluzione. Quindi una curiosità inesauribile.
Di recente ho letto il libretto, un libretto che riunisce le osservazioni di Leonardo sull'acqua, sulle acque, no? Come si intitola il libretto. E anche in questo caso è molto interessante il percorso fatto da Leonardo, che in fondo, a partire da metafore, a partire da affermazioni imprecise, cerca di davvero di capire che cosa succeda, che cosa sia questa sostanza così semplice ma indecifrabile, cioè l'acqua.
Lui ha una fascinazione per l'acqua assoluta che lo accompagna per tutta la vita e lo troviamo nei suoi scritti e poi cerca di trovare spiegazioni appunto per il modo in cui l'acqua è presente sulla Terra e non finisce mai. Quindi recupera una metafora di Vitruvio che gli piace molto, cioè quella per cui la Terra sarebbe come un macrocosmo rispetto all'uomo, che sarebbe un microcosmo, quindi così come nell'uomo c'è la circolazione del sangue attraverso le vene, nella terra c'è la circolazione dell'acqua attraverso i corsi d'acqua, il mare, eccetera. E però lui dice, Vitruvio sosteneva che l'acqua non finisce mai, continua a circolare proprio come il sangue, perché risale dentro le montagne e poi discende sotto forma di cascate e si ghiaccia in cima, eccetera. A Leonardo piace moltissimo questa metafora, se la segna nei suoi appunti, poi però lui è uno di quelli che non si accontenta delle parole di qualcuno, vuole proprio sperimentare, lui si definisce un discepolo dell'esperienza, vuole capire le cose ma facendo degli esperimenti. E quindi quando inizia ad osservare da vicino l'acqua, a visitare, a entrare nelle montagne, a scalarle addirittura, si rende conto che non sta in piedi questa metafora, per quanto sia bella, e inizia a intuire invece che le acque risalgono, sì, ma non dentro le montagne, ma evaporando dai fiumi e dai mari, e si avvicina così a quella che poi sarà la spiegazione reale.
Ecco, quindi in qualche modo ha abbandonato, è riuscito ad abbandonare una bella metafora, cosa che molti poeti non riescono a fare, e riscrivendo quindi ciò che gli sembrava giusto riguardo all'acqua in maniera più precisa, andando a verificare sul posto, ma anche la riscrittura, anche la versione ultima è in sé poetica, non perché usi una bella metafora, ma perché si vede proprio che Leonardo cerca di dire esattamente quel che sa e di usare le parole come una forma proprio di conoscenza levigata, precisa. Ecco, in questo senso è stato un precursore, sia, dicevamo, per quanto riguarda l'uso del linguaggio, sia per quanto riguarda l'uso del metodo scientifico. Leonardo fu in anticipo, sui tempi, di gran lunga.
Eh sì, almeno un secolo, perché Galileo arriva appunto nel 600 e formula con Cartesio, insomma, il metodo scientifico, ma lui, che non aveva ancora formulato un metodo scientifico, aveva già capito l'importanza dell'esperimento, aveva capito che l'ipse dixit, l'ha detto lui, l'ha detto Aristotele, non contava nulla nella spiegazione dei fenomeni naturali. Le persone possono avere tante opinioni, ma i fatti sono un'altra cosa. E lui scriveva proprio: dubita di quelli che parlano senza aver mai fatto esperienza delle cose e quindi non hanno mai messo alla prova le loro ipotesi, le loro spiegazioni, perché probabilmente stanno dicendo qualcosa che non è vero. E in questo sicuramente è stato un grande precursore.
Ecco, è ancora possibile oggi avere Leonardo come modello per chi fa scienza? In fondo quell'ideale rinascimentale dell'uomo che si interessa di un po' di tutto oggi non è più possibile in maniera almeno professionale. E oggi siamo in un'epoca di estrema specializzazione, ma per tenere a bada questa specializzazione che magari poi diventa troppo estrema, può essere ancora utile rifarsi a Leonardo?
Ma forse oggi non potrebbe esistere un Leonardo proprio perché la specializzazione è così grande che sarebbe impossibile coprire tutti i campi del sapere come cercava di fare lui. Più che per lo scienziato, però, forse Leonardo può essere un modello, un punto di ispirazione per tutti noi, nello stimolarci a essere sempre curiosi, a farci sempre domande, a non accontentarci delle prime spiegazioni che arrivano, anche delle prime opinioni che sentiamo, ma farci domande, verificare, confrontare, ascoltare pareri differenti e magari arricchire così le nostre conoscenze e anche appunto il nostro sapere.
Ecco, grazie Massimo Politoro per questo affondo nella figura di Leonardo, un po' riassuntivo, però fa bene anche perché appunto se ne è parlato molto un anno fa, se ne è parlato molto mesi fa, ma ogni tanto è bene ricordare questo precursore di scienziati e poeti. Ricordo che ne abbiamo parlato in occasione dell'uscita Intascabile, proprio in questi giorni del libro di Massimo Politoro su Leonardo da Vinci per Mondadori e quindi ecco, chi volesse procurarsi il libro può approfondire il discorso. Noi chissà, magari l'approfondiremo nei prossimi giorni. Grazie Massimo Politoro e buona giornata. A domani.
Grazie a voi, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.